come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Tra la fastosa Via dei Coronari e Lungotevere c'è una strada che ha vissuto una stagione di grande protagonismo nella lotta per il diritto alla casa e per il risanamento edilizio del centro storico. Ancora oggi il risultato di quella battaglia è visibile lungo il fronte degli edifici che si affacciano su Via Tordinona. Murali, botteghe artigiane e case popolari ristrutturate convivono con lo scheletro di un palazzo abbandonato, quasi un'icona brutalista, nel quale, per impedire l'accesso a chi avrebbe potuto abitarlo, si è provveduto a demolire i solai, sfondare i servizi e le tubature, murare gli accessi e le finestre. La sua vista suscita pena e rabbia, un'angoscia rallegrata solo dalla presenza degli altri edifici di questa via, che sono splendidamente funzionali, abitati e vivi. L'ottima salute di cui godono non è casuale, né è casuale che si tratti di case popolari. Ciò si deve all'iniziativa di un gruppo di giovani abitanti della strada, che per strappare il degrado e alla successiva inevitabile speculazione le abitazioni di via Tordinona, decisero di prendere la parola, anzi il pennello e i colori. Era l'estate del 1976. Questi cittadini, insieme agli studenti di architettura e di altre facoltà romane, dipinsero sulle facciate delle case racconti e storie fantastiche, arcobaleni, alberi in frutto, uccelli tropicali, pesci di ogni sorta, barcaroli festosi sulle acque del vicino Biondotevere, arlecchini salterelli, sirene panciute, occhioni di donna spalancati sul mondo, la scritta «Riprendiamoci la città». Fumetti, musici, finte impalcature con carpentieri all'opera e molto altro. Oggi di questo lavoro collettivo resta solo l'asinello, che volteggia ancora e sorride, anche perché è stato recentemente restaurato. Come spiega bene Paolo Ramundo nel libro del 1977 intitolato L'asino che vola, quei murali funzionarono alla perfezione per denunciare il colpevole disinteresse del comune che negli anni 50 aveva espropriato i lotti su via Tordinona per la demolizione, destinandoli in un primo momento a servizi di pubblica utilità e lasciandoli poi marcire invece di utilizzarli per contribuire a risolvere l'eterno problema dell'emergenza abitativa. Una provocazione geniale quella di Murali, animata e resa possibile da un processo di partecipazione popolare. Funzionò. Il critico d'arte Giulio Carlo Argan, dal 1976 al 1979 primo sindaco, non democristiano di Roma, avviò per questi edifici un complesso piano di recupero grazie al quale sono stati ristrutturati e riconsegnati alla città, anche se con estrema lentezza. Solo nel 2001 il comune ha pubblicato un bando per l'assegnazione delle attività artigianali, ultime valente interpreti del messaggio creativo di via Tordinona, la strada dove gli asini hanno volato davvero. Roma, l'asino che vola, via Tordinona 29.
Power.
simbolo della lotta contro l'emergenza abitativa in città, il luogo che racchiude dentro di sé la storia di 25 anni di occupazioni, si trova in una delle zone più residenziali del quartiere di Campo di Marte, nel cuore della Firenze Bene. Sembra trascorso un secolo dalla calda estate del 1990, quando l'allora nascente movimento di lotta per la casa organizzò qui la sua prima grande occupazione, nei locali abbandonati e fatiscenti dell'ex istituto neuropsichiatrico infantile Bice Cammeo di via Aldini. Lo stabile, dismesso subito dopo la chiusura dei manicomi, era inutilizzato ormai da 12 anni. Con il tempo, quell'occupazione sarebbe diventata molto più della semplice rivendicazione di un tetto per generazioni di famiglie, di sfrattati e senza casa. Attualmente il progetto di autorecupero realizzato al suo interno dagli occupanti rappresenta l'esperienza più concreta e tangibile dell'opposizione alla svendita del patrimonio pubblico cittadino. Il movimento, nato sul finire del 1989 sull'onda della pantera che in quei mesi imperversava le università, aveva visto l'aggregazione spontanea di giovani coppie, pensionati, sfrattati e qualche immigrato. Le prime due occupazioni furono in centro. In dicembre due famiglie e una coppia di giovani occuparono uno stabile in Via di Mezzo, dove il movimento svolse anche le sue prime assemblee. Qualche mese dopo fu occupato uno dei tanti palazzi vuoti del centro storico. Era in via del Giglio, dietro il mercato di San Lorenzo, a metà strada tra il Duomo e la stazione. Le 40 persone che andarono a viverci furono sgomberate con la forza all'alba del 4 luglio del 1990, subito dopo la fatale partita con l'Argentina di Maradona, che decretò l'eliminazione dell'Italia dai mondiali di calcio. Lo storico leader del movimento, Lorenzo Bargellini, ricorda bene quello sgombero. Fu violento, quasi apocalittico. Utilizzarono tutta la polizia presente in città in quelle settimane per i mondiali, tanto che non provammo neppure a difenderci. Gli occupanti furono svegliati alle prime ore del mattino da un esercito di agenti in assetto antisommossa. Nel pomeriggio, nelle aule della facoltà di magistero, si tenne poi l'assemblea degli sgomberati, che decise di occupare di nuovo, stavolta nella vecchia villa di via Aldini, l'ex istituto Bice Cammeo. All'epoca era un posto molto triste, non solo perché in stato d'abbandono da tanti anni, ma anche perché aveva ospitato un ospedale psichiatrico per bambini. Al suo interno gli occupanti trovarono tanti segni di un passato drammatico e doloroso: piccole stanze fatiscenti, lettini di contenzione dotati di catenelle. Poco dopo il nostro ingresso accadde un fatto curioso, racconta Bargellini. Arrivò una volante di carabinieri che ci aveva scambiato per ladri. D'altra parte la zona è molto residenziale. Alcuni occupanti uscirono sventolando un fazzoletto bianco, spiegando di non essere ladri, ma occupanti di case. Gli uomini dell'arma si accontentarono di quella spiegazione e se ne andarono senza fare una piega. A protestare a lungo sarebbe stata invece l'azienda sanitaria fiorentina, proprietaria della struttura abbandonata. Gli occupanti finirono sotto processo per invasione arbitraria di immobile, ma alla fine vennero tutti assolti. Poi nacque l'idea dell'autorecupero. Gli abitanti si costituirono in una cooperativa e a metà degli anni 90 redassero insieme al movimento una prima proposta ispirata a esperienze analoghe realizzate in altre zone d'Italia e d'Europa. In 25 anni intere generazioni di famiglie sono passate attraverso quell'occupazione, che è ormai diventata parte integrante del quartiere, a ridosso dello splendido parco di Villa Il Ventaglio, dove ha sede l'Università Internazionale dell'Arte. All'inizio c'erano soltanto italiani con qualche donna eritrea. Attualmente invece sono presenti una ventina di nuclei familiari, in totale circa 70 persone di varie nazionalità, tra cui marocchini e albanesi. Sono rimasti appena 4 o 5 degli occupanti originari, tutti italiani. All'interno del vecchio istituto le sale e i padiglioni sono stati trasformati in appartamenti, mentre si è pensato anche all'utilizzo di alcuni spazi per finalità sociali, come una palestra aperta al quartiere e in prospettiva anche alla sperimentazione di forme di risparmio energetico. L'esempio dell'ex Bice Cammeo ha fatto da apripista anche per altre iniziative simili, dimostrando che strutture pubbliche abbandonate possono essere recuperate e utilizzate a fini abitativi. A Firenze ci sono altri due progetti del genere, all'ex asilo comunale Ritter di Via Giuliani e in una vecchia villa di proprietà dell'Università di Firenze in Via Dazzi. Ormai da un quarto di secolo Bargellini e il suo movimento di lotta per la casa rappresentano una spina nel fianco delle istituzioni e un punto di riferimento per sfrattati inquilini senza casa e richiedenti asilo. In tutti questi anni sono stati occupati, e in molti casi sgomberati, oltre un centinaio di immobili. Migliaia di uomini e donne hanno legato la propria storia a quella del movimento, tra picchetti e proteste, denunce e condanne. Una perfino per l'occupazione del Consiglio Comunale. Era il 1995 e 200 persone entrarono a Palazzo Vecchio per contestare la soppressione dell'assessorato alla casa decisa dalla nuova giunta di centrosinistra guidata da Mario Primicerio. Bargellini e altri 10 furono riconosciuti colpevoli di violenza contro corpo amministrativo dello Stato e di altri reati che furono poi prescritti. Anni dopo arrivò la sentenza definitiva per il leader del movimento, un anno e 4 mesi. Suo nonno Piero Bargellini era stato sindaco di Firenze ai tempi dell'alluvione del 1966. Firenze. Dall'occupazione all'autorecupero. L'ex istituto Bice Cammeo. Via Aldini 5. Concludiamo il percorso in questa affascinante zona attraversando il quartiere popolare da tutti conosciuto in città come la cita, sorto all'inizio degli anni 70, i cui palazzoni sono ben visibili passando in auto sulla tangenziale o su Via della Libertà in direzione Venezia, al lato dell'inconfondibile svettante torre dell'acquedotto. Le cosiddette torri sono piuttosto alte, raggiungono i 15 piani e piastrellate color castagna. Un concentrato di storia e umanità, per anni simbolo di ghettizzazione, emarginazione e degrado. Tanto che l'unico spazio verde dei paraggi, piccola boccata d'ossigeno in un mondo di cemento, era separato dal resto del quartiere da un muro. Nel 1986, di fronte all'immobilismo del comune che procrastinava continuamente la messa a disposizione dell'area, ricorda l'esperto di storia sociale Sergio Barizza, al termine dell'ennesima manifestazione dei cittadini, il comitato dei residenti decise di aprire una breccia in quel muro e occupare l'area verde. Fu un'esplosione di vitalità che mise le condizioni perché finalmente fosse attrezzata e consegnata al quartiere. In un gesto di ribellione che porta alla riappropriazione di un bene comune, oggi parco pubblico. Il comitato nel 2014 ha ricordato l'iniziativa con una targa affissa all'ingresso del giardino. Alla fine degli anni 90 il quartiere diventa celebre anche per gli avvistamenti di Elsa, il famoso puma di Marghera, un bel esemplare nero di felino femmina che faceva capolino da una terrazza di questi palazzoni. Tanto caratteristico da essere citato persino in un video musicale di Pittura Fresca, cantori di queste zone. Appena fuori della cita possiamo passeggiare tra le vie del vecchio rione popolare di Via Calvi, oltre la torre dell'acquedotto, dove numerose abitazioni dei palazzi che risalgono ai primi del Novecento sono occupate dal Movimento per il Diritto alla Casa ASC. Qui, negli anni 90, si resiste ancora agli sfratti, con barricate in strada e scontri con la polizia. Il 14 luglio del 1999, molti ricordano in via Canestrini la celebrazione di un matrimonio durante l'occupazione di un appartamento. Valentina Tulli e Franz Peverieri, gli sposi occupanti, vengono perfino citati dal quotidiano La Padania in un articolo dal titolo «Così si sposano gli autonomi». Oggi vivono ancora in una casa occupata a Marghera con la loro figlia. Per entrare a Venezia percorriamo via Lavelli e raggiungiamo sulla carreggiata opposta la fermata del tram e dell'autobus numero 6, che vanno verso la laguna. La strada è intitolata Mariuccia Lavelli, la maestra che per diversi giorni dopo l'8 settembre del 43 aveva assistito i soldati italiani destinati al trasferimento in Germania sui treni che facevano sosta a Mestre, rifornendoli di viveri e indumenti e favorendo spesso i loro tentativi di fuga. Venezia, quartiere cita il diritto all'abitare, via Giorgio Massari.
So cool. is getting older, the light is getting farther. So I want you to silence fading. The blaze is getting louder, the fire is getting slower.